Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
La sesta puntata di Nina, il podcast della SIL, Società Italiana delle Letterate, è interamente dedicata alla figura di Brianna Carafa, scrittrice molto letta negli anni 70, ma poi caduta nell'oblio. Nel 75 era stata finalista, addirittura al premio Strega, con La vita involontaria uscito per Einaudi. Nel 78 era uscito sempre per Einaudi Il ponte nel deserto, poi la prematura scomparsa. Si era posta però l'attenzione della critica già nel 57 con il volumetto Poesie, uscito per Carucci, e alcuni suoi racconti usciti in diverse riviste. Nel 2020 Clicco Edizioni spezza l'oblio, ripubblicando La vita involontaria, al quale nel 21 segue Gli angeli personali, una raccolta di racconti editi e inediti. Entrambi i volumi con prefazione di Ilaria Gaspari, che è qui con noi, con la SIL, con Nina, con la Società delle Letterate. Ilaria, ti ringraziamo di essere qui con noi e ti faccio la prima domanda. Che cos'è la vita involontaria?
Intanto grazie a voi, perché è veramente un piacere poter parlare di Brianna Carafa, e mi sembra ancora una cosa incredibile rispetto al momento in cui appunto mi è stato messo in mano La vita involontaria. Appunto è un romanzo in una prima persona estremamente distaccata, scritto in una maniera molto misurata, che lo fa somigliare moltissimo, secondo me, a un certo tipo di narrativa più mitteleuropea che italiana, e anche l'ambientazione mitteleuropea, in una paese, diciamo, vagamente germanico, perché appunto la città dove inizia l'azione, Oblenz, è una città che non esiste, ma dal nome che, insomma, risuona, per esempio, di Koblenz, che è una città che effettivamente esiste lungo il Reno. Ecco, quindi in questo scenario estremamente rarefatto, La vita involontaria è la storia di una formazione di un ragazzo che nasce appunto in una famiglia piena di silenzi, di omissioni, di omertà, e cresce e scopre negli anni della sua formazione universitaria, che appunto hanno un che di musiliano, assomigliano molto, secondo me, per certi accenti, certe sfumature del racconto, per esempio a romanzi come Turbamenti del giovane Thurles, c'è anche un senso, diciamo, in qualche modo del gioco di potere che viene messo in atto fin da subito in tutto il racconto di questa formazione. Ecco, in questa sua formazione lui scopre il potere, diciamo, persuasivo della psicanalisi, insomma, di qualcosa di molto simile a quello che doveva aver scoperto Brianna Carafa nella sua esperienza. Lei, infatti, è stata a lungo psicanalista, anche se aveva studiato architettura, ha avuto una formazione un po' eterodossa, come in quegli anni era possibile avere. E quindi diciamo che questo romanzo è la storia di uno sfiorare continuo, la follia, il deragliare, la malattia mentale, e scoprire il potere invece, diciamo, non soltanto di persuasione, ma anche il potere che nei giochi di equilibrio fra una persona, una personalità e l'altra, può avere la comprensione della psiche altrui. E tutto questo viene messo in scena appunto nel corso di questa formazione, che è una formazione anche sentimentale, una formazione anche di amicizia, una formazione che passa attraverso tutti i rapporti che Paolo Pintus, questo protagonista, intrattiene nella sua storia. È un romanzo stranissimo, secondo me, molto, molto peculiare, proprio sia per i temi sia per il tono con cui li racconta. Ed è un romanzo che io ho amato moltissimo proprio per il senso di straniamento che mi dava. Cioè queste incombere di questi tetti rossi, che poi in realtà è una citazione di un'opera di un autore di cui, aspetta, adesso mi sfugge il nome, degli anni 30, che sostanzialmente appunto rappresentano in qualche modo questo punto di non ritorno della follia, che è vicina eppure in qualche modo intangibile, no? Inaccessibile, ma rimane come una specie di monito per tutto il romanzo. E questo filo rosso, appunto, di questi tetti che vengono visti inizialmente, sono appunto la casa in cui vanno a morire i matti, insomma il manicomio. Ecco, è come se desse un accento a tutto il racconto, che pur nella sua neutralità è reso perturbante da questa vibrazione, da questa vicinanza con questa situazione di imprendibile follia. E È un romanzo, fra l'altro, di una scrittrice che dà vita a un personaggio, a una voce narrante maschile, e lo fa con una naturalezza estrema e lavorando anche molto per sottrazione, no? È una voce molto scarna, quella di Paolo Pintus, ed è una voce che effettivamente ti cattura in un modo molto ambivalente, mettendo in pratica proprio quello che racconta, appunto, proprio quello che succede nella storia, nel senso che effettivamente è come se esercitasse poco a poco un potere sul suo lettore.
A me è piaciuto molto di questo romanzo il fatto che lei già negli anni 70 avesse messo a fuoco cosa sia la follia degli altri e della propria famiglia, vedendo questa distinzione tra un po' la follia dei ricchi e poveri, no? Cioè il parente che ha in casa è folle o solo muore di dolore o soffre di dolore, e quelli sotto i tetti rossi, che evidentemente sono quelli che non si possono permettere di stare a casa, riguardati e curati dai familiari, sono folli, sono matti o cosa sono? Questa messa a fuoco sua già in quegli anni mi è sembrata geniale.
Sì, assolutamente, assolutamente geniale, anche perché appunto dà il senso e la misura di quanto in realtà Brianna Carafa avesse riflettuto anche su alcune ambivalenze che riguardano proprio il tema della cura psicanalitica in realtà. Per cui appunto questa contiguità fra il dolore, il silenzio e la follia si declina in vari modi e ha a che fare. Naturalmente, secondo me, la cosa che almeno io da studiosa di filosofia ho trovato veramente interessantissimo, è che lei prende tutti questi temi e li declina appunto sul piano del gioco di potere, cioè fa una cosa estremamente foucaultiana, ma al di fuori, diciamo, di un certo tipo di gergo anche filosofico che rende a volte quel modo di ragionare anche un po' inaccessibile. In questo caso invece lei riesce a fare tutto questo dentro un romanzo, che è un romanzo che effettivamente come dire, ti fa entrare proprio dentro l'azione. Quindi questa cosa, anziché spiegartela, te la fa vivere. E sicuramente appunto questo tema della follia lei riesce a svilupparlo in questo modo incantevole, perché veramente ti incanta, no? E quindi ti fa ragionare qualche volta, anche se come se tu stessa che stai leggendo il libro perdessi quei punti di riferimento che appunto siamo abituati ad associare alla sanità mentale. E quindi ti rende da lettrice, da lettore un po' folle, no?
Quando chiudi il libro, però, c'è questa cosa che a me ha ricordato molto Agota Christoph e che parla spesso di disagio mentale, cioè il fatto che tutte e due arrivino a un momento in cui ti stanno dicendo: oh, comunque vada, noi siamo fatti di bene e di male, non siamo né dei santi né degli assassini soltanto, siamo sia questo che quello. E un po' Brianna, come dici tu, ti fa entrare nel meccanismo e ti fa proprio vedere questa cosa qui.
Esattamente, esattamente. Questa cosa anche a me, fra l'altro, ha ricordato molto Agota Christoph, proprio per questo, appunto, proprio per questa sensazione di
Crudezza.
candore, diciamo, che in realtà ti comunica tutta la sua scrittura, tutto questo lavorare per sottrazione, tutta l'atmosfera, l'ambientazione del romanzo e appunto questo farti perdere i punti di riferimento, che ti lascia disorientato proprio ad avere a che fare, no? Con questo abisso che ti scruta e che tu scruti, no? Questa cosa del guardare appunto come se ci si sporgesse su un burrone e da quel burrone si vedesse appunto quello che c'è sotto e che è appunto la materia di cui siamo fatti tutti e a cui non possiamo sfuggire. Questa è un'altra cosa, no? Cioè questa sensazione di non poter sfuggire a un destino, che è il destino appunto che Pintus conosce fin da ragazzino, che poi è il luogo che lo inghiottirà, e che però è un luogo appunto di silenzio e di distanza dal mondo, diciamo, dei vivi, no? Questi tetti rossi sono in qualche modo un'isola dei morti. Tra l'altro, nel frattempo mi sono ricordata il nome dello psichiatra, autore di questo romanzo intitolato I tetti rossi, che è Corrado Tumiati, che aveva scritto questo libro all'inizio degli anni 30, ne aveva anche vinto il premio Viareggio, ed è quella poi è una citazione interna, no, che lei probabilmente fa, però anche non sapendolo, anche non cogliendo questa citazione, in realtà quello che ti arriva, quello che ti rimane, è la sensazione appunto come se ci fosse un confine che una volta passato non ti permette più di tornare indietro. E in questo senso, secondo me, il titolo La vita involontaria prende un po' il suo significato. Perché cos'è la vita involontaria? La vita involontaria è in realtà questa non scelta, no? Il fatto che comunque la vita di Paolo Pintus, appunto, in questa sua formazione, che è tutt'altro che una formazione, diciamo, in cui il dispiegamento della sua volontà lo porta a diventare quello che lui vorrebbe essere, è tutto il contrario di questo, no? Ci sono queste scelte inconsapevoli, queste incompatibilità, c'è anche questa formazione amorosa che è un po' selvatica e che in qualche modo è come se non riuscisse a colmare nessun vuoto, e quindi questo destino che poi si compie in realtà quasi con riluttanza. Ecco, la vita involontaria, almeno per come l'ho letto io, è una via della riluttanza che porta questo protagonista così, anche così respingente a tratti, perché non è un personaggio seduttivo lui, o meglio lo è, ma in un modo che allo stesso tempo anche respinge, proprio perché il suo rapporto con la seduzione viene scandagliato in una maniera così, così spietata. Ecco, e quindi c'è questo aspetto, secondo me, di riluttanza della vita che pure si fa e si costruisce attraverso anche le non scelte, che è un tema che io ho trovato sviluppato in una maniera estremamente intelligente da Brianna Carafa, e appunto ho trovato molto coraggioso, cioè con un titolo così ti potresti aspettare qualunque tipo di romanzo, e chissà, magari ti potresti aspettare anche un romanzo che parli in maniera più esplicita della condizione femminile anche del suo tempo, della sua vita di psicanalista. In realtà questa cosa forse dentro La vita involontaria c'è più di quanto non sembri a prima vista, però è camuffata da questo racconto, e questa maschera è una maschera estremamente efficace e crea una sorta di illusione ottica, secondo me, in cui in realtà paradossalmente appunto tu come se fossi appunto davvero un paziente in cura sei portato a dover decifrare dei segni, e questa cosa è la cosa che rende il libro così enigmatico. Cioè, certe persone, mi è capitato dopo la pubblicazione di avere a che fare anche con dei gruppi di lettura, eccetera, e qualche volta le persone dicono: io non l'ho capito questo libro, e io capisco che possa non essere capito, perché è un libro che ti richiede uno sforzo attivo di riconoscimento dei segni, secondo me.
Una domanda mi sorge spontanea: quando hai avuto in mano il manoscritto? Dato che ormai era dagli anni 70 che non circolava più, quasi dagli anni 80, che cosa hai pensato? Hai detto: va bene, faccio la prefazione di questo libro, ma ti aspettavi questo futuro per La vita involontaria?
No, assolutamente no. È stato un momento stranissimo, perché appunto era proprio eravamo agli albori del lockdown, quindi stava iniziando la pandemia, c'erano tutti che avevano questa strana malattia, io fra l'altro a Roma con la mia famiglia a Milano, la Lombardia in chiusura, cioè questa sensazione che stesse succedendo qualcosa di totalmente assurdo, inaspettato, e io mi ritrovo in mano questo libro, e ovviamente mi sono subito molto emozionata per il fatto che appunto avevo la sensazione come quando, non so, uno entra in una casa in cui non ha messo piede nessuno da 40 anni, quasi 50 anni. Questa cosa mi emozionava enormemente, ma era difficilissimo trovare del materiale su Brianna Carafa, perché appunto non c'erano, cioè le biblioteche erano chiuse. Avevo scritto alla Fondazione Bellonci, ma anche lì erano chiusi, fra pandemia e restauro non si poteva accedere, perché avevo pensato magari, essendo stata finalista allo Strega, trovo qualcosa. Quindi io brancolavo nel buio, c'era su Wikipedia, si trovava una riga su Brianna Carafa, scrittrice psicanalista, data di nascita, data di morte. Se avessi saputo che avrei potuto parlare con te, l'avrei fatto molto volentieri, ma purtroppo era anche molto difficile, cioè anche appunto in questa era di grande accessibilità alle ricerche degli altri, era molto difficile accedere appunto a biblioteche chiuse, io ero un po' veramente persa. E cosa è successo? Che mi sono ritrovata, una delle ultime uscite prima che ci rinchiudessero tutti in casa, l'ho fatta a casa di Fiammetta Carena, che è la figlia di Brianna Carafa, che abita nello stesso palazzo in cui Brienne è vissuta per diversi anni perché abitava lì la nonna paterna, scusa, materna, anzi, Marianne Frankenstein Soderini, che è stata fra l'altro una sorta di suffragetta italiana, lei moglie di un senatore e che fra l'altro è ricordata in questo straordinario racconto che sta negli Angeli personali, La straniera, è un racconto meraviglioso in cui
Bellissimo.
cioè, racconta appunto questo ritratto di straniera ed è questa sua nonna incredibile, no? Con cui lei ha vissuto molti anni dopo aver lasciato Napoli, dove era rimasta orfana di madre. Quindi mi sono ritrovata a casa di Fiammetta ed è stato emozionantissimo perché avevo la sensazione di scoprire un terreno su cui veramente non si era più camminato da un lungo pezzo, anche se poi in realtà appunto qualcuno come te ci aveva camminato comunque. Però appunto farmela raccontare dalla figlia, quindi da una persona che aveva con lei un legame intimo e profondissimo come quello fra una madre e una figlia, ma che l'aveva persa da tanti anni e che soprattutto pensava che l'eredità letteraria di sua madre fosse tutto sommato andata perduta, è stato veramente una delle cose più emozionanti che ho fatto nel mio lavoro. E naturalmente non sapevo cosa aspettarmi perché io insomma ho cercato di fare al meglio questo lavoro di scrivere la prefazione, però veramente non avevo nessuna aspettativa per il dopo. E mi ricordo che a un certo punto hanno iniziato a uscire degli articoli sui giornali perché il libro è piaciuto subito molto, perché era un libro, secondo me, anche appunto molto avanti, in anticipo sui tempi. Ecco, quindi in realtà era un libro adatto a uscire
Ad oggi.
45 anni, no?
Sì,
Dopo la sua
condivido.
pubblicazione. E quindi mi ricordo questa emozione straordinaria di vedere la foto di Brianna Carafa e le recensioni del libro sui giornali che uscivano in edicola. E un'altra emozione che mi ha veramente addolcito proprio questo momento è stato quando, cercando il nome Brianna Carafa su Google, al posto di trovare uno sparuto risultato e nient'altro, uscivano tanti risultati. È stato come appunto far tornare a vivere una casa abbandonata. Io l'ho vissuto così.
Grazie Ilaria, grazie del tuo contributo. Flavia Capone, fondatrice di Letture Metropolitane, ti sei occupata, hai parlato a lungo di Gli Angeli Personali, la raccolta di racconti di Brianna Carafa. Cos'è stato per te avere in mano questo libro?
Innanzitutto è stata una grande scoperta e una grande gioia. Dopo aver letto il romanzo La vita involontaria e essere stata coinvolta in maniera sorprendente dalla casa editrice Clicquot rispetto appunto a quel romanzo, ero veramente molto entusiasta e anche molto curiosa di leggere i racconti, che tra l'altro sono un genere che amo particolarmente perché trovo insomma che sia molto difficile riuscire a racchiudere in uno spazio così piccolo delle cose grandi di cui parlare e trovo che Brianna in questo sia eccezionale. Lo spazio del racconto appunto è uno spazio breve ma è denso ed è difficile lasciare il segno. Credo che lei con questa raccolta di racconti invece abbia dimostrato che la forma racconto riesce a regalare a chi legge un grande concentrato di emozioni e ritrovo la stessa cura, la stessa grazia che ho trovato anche nel romanzo. Questi racconti sono 8 racconti, sette sono comparsi all'interno di alcune riviste tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 70. Alcune riviste con le quali lei collaborava, e sono appunto come dice anche il titolo che hanno scelto le persone della casa editrice, riprendendo diciamo una sua proposta che in realtà riguardava solo alcuni racconti, sono dei ritratti che ci permettono ancora una volta di renderci conto di quanto fosse approfondita la sua capacità di descrivere senza mai essere banale e anche di inserire degli elementi umoristici, grotteschi, anche in alcune situazioni quasi orrorifici all'interno delle sue descrizioni, e quindi per me è stata veramente una grande sorpresa e un grande piacere leggere questo libro.
Poi è molto anche bello vedere l'ironia e il sarcasmo insieme in alcune situazioni della vita, no? Una volta raggiunto una distanza da quello che è accaduto, è un tratto molto bello di questi racconti di Brianna. Ma il fatto che invece un racconto fosse inedito, e che emozione ti ha fatto provare?
Beh, diciamo che si è riproposta quell'emozione che con Brianna era già ormai abituale, cioè il fatto di scoprire, l'emozione della scoperta, perché io insomma ammetto che non conoscevo Brianna Carafa prima di questa, insomma, di essere coinvolta da Clicquot, ed è stato per me veramente una rivelazione. E il fatto di poter leggere qualcosa che era effettivamente non era mai stata pubblicata, e quindi avere un po' quello sguardo di quando si aprono dei cassetti o delle cassapanche, forse mi viene come ambientazione, mi sembra il termine più adatto, e anche perché il modo in cui Brianna racconta e parla di queste persone è un modo molto personale. Si tratta di uomini, donne che hanno avuto a che fare con la sua vita, e anche, diciamo, nei racconti meno autobiografici c'è comunque un'evidente impronta della sua vita e del suo modo di vedere le cose, e quindi sembra sempre un po' come sbirciare in un diario, cioè si ha sempre la sensazione di un qualcosa che sì, sicuramente viene scritto per essere letto, per cui c'è una grande maestria, cioè non sono appunti, cioè c'è una maestria nel modo in cui vengono poste le storie, però c'è una tale naturalezza che in effetti sembra sempre di sbirciare da un buco di una serratura, accompagnati, perché è uno sbirciare, diciamo, voluto, ecco, voluto dall'autrice, però sicuramente c'è questo aspetto.
Poi sembra sempre di sbirciare dal buco della serratura della vita di un altro, che però si vede anche dentro la nostra vita, perché molte delle cose, dei personaggi, delle storie, come accade spesso con i grandi romanzieri e le grandi romanziere, parlano anche di noi.
Sì, trovo che in particolare le storie che riguardano appunto delle figure che hanno transitato all'interno della sua famiglia, penso al racconto sulla nonna, ma anche al bellissimo racconto sulla governante, siano in realtà delle storie specifiche, ma che riescono, personali, ma che riescono a diventare universali, perché nel rapporto con una persona che sicuramente, come la figura di una nonna, sicuramente per tutti ha un valore particolare, nel positivo e nel negativo, perché poi insomma non è detto che tutti abbiano un'affezione particolare per la propria nonna, e soprattutto non è detto, anzi è poco consueto, che sia un personaggio così particolare come è stata la nonna di Brianna Carafa, però ecco, in generale questa fascinazione sicuramente è un qualcosa che tutti abbiamo provato, in particolare da bambini, verso le figure più grandi, e che magari hanno un approccio alla vita un po' sui generis, non necessariamente insomma con consueto, cosa che appunto si ritrova sia nella nonna che anche nella governante.
E anche sul papà, anche nel
sì,
padre,
anche
nel
sul
racconto
papà
del
padre. Amante del padre.
Diciamo che nulla è consueto, ecco, un po' in questi racconti.
Nulla è consueto, ma molto è quotidiano, e secondo me è questa un po' la cosa sorprendente, cioè quel tocco di inquietudine e di stranezza che però c'è nella vita di tutti noi e nella vita di tutti i giorni.
Infatti questo è un po'
raccontare è credo il grande dono, uno dei grandi doni che aveva Brianna Carafa.
Infatti questo è il motivo per cui gli angeli personali di Carafa diventano un po' anche i nostri angeli personali una volta che li abbiamo incontrati. Ti chiedo anche come ultima cosa di questi disegni meravigliosi, perché Brianna faceva dei disegni, abbiamo parlato già della sua storia, un po' della sua formazione, che vanno a corredare questo libro di racconti.
Sì, la cosa particolare è che in questo caso sono tutti disegni di paesaggi, dove non sembrerebbe esserci presenza umana, ed è questo il grande diciamo paradosso che hanno anche voluto mettere in atto le persone della casa editrice Clicquot, inserire questi schizzi molto anche diciamo definiti, nonostante siano evidentemente degli schizzi, c'è sicuramente un interesse per la resa architettonica, una grande capacità di riprodurre velocemente quello che si sta vedendo, quello che si sta guardando. Non ci sono le persone, ma in realtà le persone probabilmente sono nascoste, io me li sono immaginate così, cioè guardando appunto queste piccole casette che sono in copertina, oppure queste vie che si vedono nei disegni all'interno. Io mi immagino le persone che sono dentro le case e immagino che le parole che scrive Brianna servano un po' come chiave per entrare all'interno delle case che lei disegna. E, oh, insomma, questa idea un po' fiabesca mi sono fatta.
Guardando. Però è una lettura bellissima, fiabesca ma bellissima.
Sì, perché abbiamo parlato, no, di buco della serratura, dello sbirciare. Eh sì. In fondo, quando si va nei posti che non si conoscono e quando si guardano i palazzi, almeno a me viene sempre un po' spontaneo chiedermi chi ci sia dietro. E quando si riesce a intravedere un pezzettino di casa, subito partono tutta una serie di sogni, di ah, ma guarda un po', ma chissà che libreria ha, ma chissà chi ci abita, ma chissà che lavoro fanno. Ecco, se possiamo immaginare una cosa simile anche dietro le case che sono negli schizzi di Brianna Carafa, secondo me ci prepariamo bene alla lettura dei racconti.
Grazie, grazie tantissime Flavia di essere stata con noi, con la Silla e con il podcast Nina. Grazie.
A voi, grazie.
Stai ascoltando Nina, il podcast della Silla.
Lascialo entrare, lascia cercare al forestiero, nei tuoi occhi, l'immagine di sé che tu portavi e non volevi dargli. La poesia di Brianna Carafa è una poesia senza tempo, è una poesia che dagli anni 50, quando è stata scritta, ha una valenza, un valore, una corposità uguale ad oggi, allora come oggi. Il suo versificare curato, il lessico sorvegliato e composto per dare in versi storie comuni, quadretti di vita semplice in cui si nasconde sempre il particolare condivisibile e condiviso. La poesia di Carafa è piana, quasi lineare e spalanca per illustrazioni nell'animo umano, così come questo spalancare per illustrazioni è una caratteristica della sua prosa, dei suoi racconti, dei suoi romanzi. Carafa porta brani di vita nella poesia, spezzoni del quotidiano, dettagli dell'attimo con un bordo sull'abisso, come fa per la sua prosa. La camera da presa del suo punto di vista passa da una visuale ampissima dell'esistenza a un punto di focalizzazione molto, molto ravvicinato. Solo da adulti ci si amica la paura, secoli, per incontrare con flemma, come gli animali, la nostra immagine allo specchio che ci colga di sorpresa. Separa la nostra voce da noi, come l'oro, dalle scorie della terra. Dammi coraggio per setacciare il mondo, se alla fine, in un ultimo giro di rete più sottile, resta solo un grano d'oro. Io vi chiedo perdono se le vostre voci mi giungono come in dormiveglia di treno la notte o durante la febbre, ma un'ape ho nell'orecchio che ronza e vi depone il miele. Non per volontà si compie la mia azione, non per volontà io vivo, ma per lunga ispirazione che precipita come un frutto nella sua misura ultima e feconda, e nella sua stagione. Allora, Clicquot è stata la casa editrice che ha tolto dall'oblio Brianna Carafa, così come ha fatto per altre scrittrici come Laudomia Bonanni, a cui peraltro la Silla ha dedicato la scorsa edizione del podcast Nina. Federico Cenci, cosa ti porta da queste scrittrici dimenticate e nello specifico cosa ti ha condotto da Brianna Carafa?
Allora, la casa editrice Intanto parte con un progetto, che è quello di riscoprire le belle opere del passato dimenticate. E questa è la chiave della casa editrice, che poi è declinata in varie collane. E nella collana, diciamo, principale, che è la collana biblioteca, che si occupa di, diciamo, di opere letterarie, siamo sempre stati alla ricerca di scrittori italiani e stranieri da riscoprire, ma autori non che, diciamo, per preservare la memoria storica, ma andare alla riscoperta proprio di autori che i cui testi fossero, dicessero qualcosa anche al lettore di oggi. E piano piano ci siamo accorti che molti scrittori, soprattutto dal dopoguerra, c'erano, diciamo, molte scrittrici che erano state dimenticate, mentre i colleghi uomini che scrivevano nello stesso periodo, altrettanto bravi o forse a volte anche meno, continuano a essere ripubblicati anche oggi, ci siamo accorti che invece le scrittrici erano state dimenticate, molte scrittrici erano state dimenticate. E questa è la ragione per cui ci siamo orientati verso questa riscoperta. Non, diciamo che non c'era una decisione a priori, ma è proprio che quando ci siamo proprio messi a leggere i libri, ci siamo accorti che c'erano questi libri bellissimi che meritavano di essere assolutamente riscoperti e che quindi abbiamo ritrovato.
Brianna Caraffa, come ci siete arrivati?
Ogni autrice, ogni libro ha un po' una storia a sé.
La vogliamo sapere.
Con Brianna in realtà tutto parte dal mercatino dell'usato. Dal mercatino dell'usato in cui, anche qui adesso sembra che racconterò cose, che mi sto inventando delle cose, in realtà non è così. Succede, cioè sembra quasi che certe volte le scrittrici e gli scrittori che pubblichiamo vogliano essere ripubblicati da noi. E quindi non è soltanto che uno scopre il libro per caso al mercatino, è che magari il libro proprio...
Mi vengono incontro!
Sì,
mi vengono incontro al mercatino.
Esatto, questi libri ci vengono incontro. E così è stato con Brianna. Abbiamo trovato l'edizione Einaudi della Vita involontaria. Ce la siamo portata in redazione, l'abbiamo letta e abbiamo detto ok, assolutamente questo libro, che tra l'altro era finito nella cinquina dello Strega, quindi non era proprio l'ultimo dei libri che era uscito in quegli anni, nel 75. E abbiamo detto questo libro lo dobbiamo assolutamente indagare. Su internet c'erano pochissime informazioni su Brianna Caraffa, c'era giusto una riga, una riga su Wikipedia e nient'altro. Non avevamo nessun'altra informazione, però non ci siamo persi d'animo. E diciamo che l'unico aggancio che avevamo era il fatto che la famiglia Caraffa d'Andria è una famiglia di Napoli molto nota. E quindi abbiamo contattato qualcuno di questa famiglia, e qualcuno aveva un'idea di questo ramo a cui apparteneva Brianna Caraffa, e quindi piano piano siamo risaliti alla figlia che abitava a Roma, e da lì è iniziata tutta un po' l'avventura.
Vi aspettavate questo riscontro, perché i libri di Brianna Caraffa e i due che avete pubblicato hanno avuto un successo e un sacco di recensioni positive, sia al progetto sia al libro in sé, ovviamente?
No, non ce l'aspettavamo. Avevamo già in passato pubblicato Livia De Stefani, Viaggio di una sconosciuta, un po' di tempo prima, e che però non aveva avuto particolare riscontro, diciamo. Invece con Brianna Caraffa è partito tutto subito in maniera veloce, e non ce lo sappiamo spiegare. Il libro era uscito intorno a luglio del 2020, quindi eravamo anche in una fase un po' particolare tutti quanti.
Un po' difficile, sì.
Un po' difficile, però il libro è incredibilmente volato subito. Ci sono librerie che ce ne hanno vendute 100-150 copie in pochi mesi. E quindi, insomma, il nostro primo libro dopo sei mesi siamo andati in ristampa, quindi è stato un bel successo, sì.
Tu prima hai detto, ti cito, cerchiamo testi che dicano qualcosa ai lettori di oggi. Forse quello che è la forza di Brianna Caraffa è che è proprio per i lettori d'oggi. Negli anni 70 non mi immagino questo testo, compreso La vita involontaria, come può essere compreso oggi. Ha una potenza nel tempo proprio.
Sì, è la forza dei grandi scrittori.
Infatti.
La forza dei grandi scrittori è proprio quella di non avere un periodo di riferimento, insomma. E infatti, è quello che poi ci diciamo sempre in redazione, che cosa distingue un classico da un non classico, no? Mentre ci sono dei classici che non legge più nessuno perché sono diventati pesanti, illeggibili, eccetera, e così ci sono queste opere che a un certo punto si svelano e che evidentemente in effetti erano avanti per il tempo in cui erano uscite e che possono essere capite solo adesso, sì.
Facci sognare, ci puoi dire se ci sono dei progetti futuri ancora con Brianna Carafa?
Sì, ce ne sono e anzi, la bella notizia è che l'idea è proprio quella di ripubblicare tutto, più o meno tutto quello che ha scritto, non soltanto le cose che sono già state pubblicate, ma anche gli inediti, perché poi con la figlia abbiamo scoperto esserci dei faldoni di manoscritti, di opere, racconti soprattutto, però non sappiamo neanche bene perché c'è il materiale tanto e anche molto, diciamo, non ordinato e quindi c'è da lavorarci sopra, ma già abbiamo fatto un bel lavoro con gli angeli personali,
Gli
che,
racconti, sì.
sì, con la raccolta di racconti che per lo più erano racconti già usciti in rivista, che però abbiamo messo insieme proprio perché abbiamo visto che nei faldoni la scrittrice stessa li aveva raccolti insieme sotto il titolo degli angeli personali, quindi gli abbiamo un po' reso omaggio pubblicando questa raccolta. E anche qui ti racconto un aneddoto divertente perché abbiamo inserito, gli angeli personali sono tre racconti piuttosto lunghi, sulla 30-35 pagine l'uno, e Brianna li aveva raccolti tutti quanti insieme. Noi abbiamo aggiunto altri racconti all'interno della raccolta. E io volevo mettere un racconto che non era contenuto negli Angeli Personali, lo volevo mettere dentro gli Angeli Personali, quindi volevo fare che gli Angeli Personali fosse composto da quattro racconti e gli altri tenerli fuori sotto un altro titolo. E non siamo riusciti a rimpaginarlo in quel modo. Abbiamo dovuto toglierlo, quel racconto che avevo messo in più, per poter chiudere l'impaginato. Non si riusciva a impaginare perché rimanevano pagine bianche, rimaneva un'impaginazione che non funzionava. Sì,
Dunque è rimasta la stesura e l'impaginazione che aveva deciso Brianna. Ha
è rimasta.
vinto!
Esatto, sì, io volevo mettere il naso, ma non
Però noto che hai svincolato un po' dalla mia domanda sui progetti futuri. Abbiamo già un titolo, un tempo, un qualcosa?
sì, allora. Probabilmente il prossimo probabilmente sarà il romanzo che era uscito postumo,
Il ponte nel deserto.
Il deserto, esattamente. E
È un libro bellissimo.
poi abbiamo intenzione anche appunto di fare un volume in cui sono raccolte gli inediti e le poesie.
Bene, anche questa è un'ottima notizia. Bene, con queste bellissime notizie ti ringrazio di aver partecipato a questo podcast. Grazie a nome mio, grazie della Società Italiana delle Letterate e grazie per tutto quello che fate per le scrittrici italiane.
Grazie, grazie a voi.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.